Ah, eccoci finalmente. Benvenuti al primo podcast di Lon, al primo Loncast. Finalmente sono riuscito a lanciarlo. Non so voi, ma io sono emozionatissimo, e infatti forse si sente anche un po'. E non trovo un modo migliore per cominciare se non in compagnia. Infatti qui con noi c'è Afshin Kaveh. Ciao Afshin.
Ciao Sergio. Guarda, io ti avverto già che metto le mani avanti, perché sono piuttosto stordito da un'intera giornata passata a ridefinire le ultime traduzioni di un libro di cui stiamo curando l'edizione italiana, è un libro dal francese, e quindi sono piuttosto confuso, ma la sigla introduttiva che appena hai sentito è quello che penso che sia per davvero.
Penso tu ci abbia azzeccato, infatti è il fischio restaurato di potere operaio, di Stato e padroni, e non ho potuto resistere, dovevo assolutamente metterlo, mentre pensavo a quale poteva essere la sigla per... per il podcast.
È una bella responsabilità,
Dici? Ah, guarda.
Sì. È perché qui si inizia con quella che è l'arma della critica, però poi con una sigla del genere si rischia di invertire predicato e soggetto.
Vabbè, direi di andare avanti. Afshin è con noi perché è un super specialista di The Boer. Infatti, oltre ad averci scritto sopra diversi articoli, che poi sono stati sono spunti proprio per questa nostra chiacchierata, cioè ad esempio lui ha scritto Guy Debord, il lettore di Hegel, Guy Debord e l'eredità dello spettacolo, in cui Debord è stato accostato a Hegel, Marx e Lukács. Il nostro ospite è anche autore di una monografia sul teppista parigino, si chiama Le ceneri di Debord, edita per Catartica Edizioni. Però non si è occupato solo di Debord, la sua produzione non si è limitata a questo, infatti si è anche occupato in diversi lavori di anarchismo, di critica antispecista e di ecologia radicale. Si è persino occupato di droga in un saggio dal titolo che secondo me è fantastico, Fare di tutta l'erba un fascio, la spettacolarizzazione della droga, edito per Sensibili alle foglie. Cioè, insomma, c'è ottima sinergia fra titolo e nome della casa editrice, secondo me. Comunque troverete tutto in descrizione, mi raccomando, dateci un'occhiata.
Complimenti per non esserti inceppato la lingua nel dire tutto quanto il titolo.
Questo è esercizio, tanto esercizio.
Complimentissimo.
Detto questo, se Afshin non vuole bastonarmi per come l'ho presentato, direi che si può anche partire con le domande.
Io prima in realtà vorrei bastonarti per bene, allora non vorrei ridimensionare le tue parole, ma per onestà intellettuale diciamo che sono piuttosto schivo rispetto alla pomposità. Ci tengo a precisare dunque che se posso autopresentarmi, mi definisco una persona che ha preso, diciamo, eccessivamente sul serio il libro Descolarizzare la società di Ivan Illich e che contemporaneamente ha preso troppo poco sul serio se stesso, quindi neanche voglio che sia tu a prendere sul serio me. Poi per ridimensionare anche il modo in cui hai presentato me come super specialista di Guy Debord, ci tengo a dire che io ho incontrato l'opera di Debord attraverso i consigli di un amico fraterno. È più che un esperto di Debord, così come iniziano a definirmi anche molti. Direi che sono uno che è riuscito e riesce a sopportarlo. E non è una cosa semplice quando ci si trova di fronte una personalità piuttosto megalomane, come amava anche definirsi lui stesso. E io a mia volta sono sopportato da chi mi circonda, dato che non passa giornata senza che non citi il nome di Guy Debord.
Sei troppo modesto, secondo me. Però vabbè, dai. Ma siccome, diciamo così, ci può stare, se vogliamo, essere modesti e rifuggire la pomposità, però parlando con te mi sono accorto che ne sai veramente tanto. Detto questo,
è reciproco, la cosa è seguita assolutamente l'ON, che qui è stupido da dire, perché ascoltando vuol dire che sta già seguendo l'ON.
Dai, sì, direi di partire. Siccome so che sotto questo aspetto ci sono un sacco di dettagli curiosi da menzionare, potresti raccontarci un po' chi era Debord e come la sua vita si intreccia con la sua teoria?
Iniziamo in maniera già piuttosto difficile, io ti avverto, sei avvertito. Diciamo che per uso scolastico comune, quando ci si approccia alla stesura biografica di una qualsiasi personalità, di solito, cioè, immagino che tu converrai con me, ci si basa sulle classiche domande: cosa ha detto, cosa ha fatto, perché poi così si capisce chi è stata la persona di cui si sta parlando. Hai già citato i nostri precedenti confronti, no, diciamo privati, e da quelli tu sai quanto mi appassionerebbe immergermi in una simile risposta. ma ci perderei veramente delle ore, se non intere giornate. Io credo già che nel corso della chiacchierata troveremo già risposta alla domanda su chi è stato e su chi è Guy Debord, perché parliamo di una personalità che ha sempre vissuto come diceva si dovesse vivere a parer suo, e tutto quello che è racchiuso nella sua opera è perfettamente in linea con colui che l'ha scritta. Per esempio, leggiamo da quella che fu la circolare pubblica, La verità obsession dans l'internationale, con cui Debord decretava l'autoscioglimento dell'internazionale situazionista nel 72, e qui preciso che do per scontato che chi ascolta conosca l'oggetto di ciò che ho appena nominato, no? L'internazionale situazionista, perché cioè, non voglio perdermi ulteriormente in altre spiegazioni, arriviamo al dunque. Allora, cosa leggiamo da questa circolare? Per saper scrivere si deve saper leggere, ma per saper leggere si deve saper vivere. Ecco quello che scrive Debord. Dove ha vissuto Debord? Di certo non tra gli intellettuali o i produttori e venditori del sapere, diciamo, dei circuiti leciti, così come solitamente definiti. Lui infatti si definiva con orgoglio dottore in niente, e come emerge dalle parole del suo antifilm più poetico, In girum mimus nocte et consumi murigni, la formula per rovesciare il mondo non l'abbiamo cercata nei libri, ma nell'erranza. Dov'è che Deborah ha proseguito questo perpetuo giro su se stesso e su quello che lo circondava? L'ha portata avanti tra le peggiori bettole di Parigi, accompagnato da, diciamo, quella compagnia che io settorializzo tra artisti falliti, giovani destinati alle patrie galere o alla morte prematura, chi per mano delle polizie, chi per mano propria, e personalità dedita all'alcolismo. Lo stesso Debord dichiarava nel primo tomo del Panegirico, ovvero la sua autobiografia, che io adoro definire un testo in prosa, di aver scritto molto meno della maggior parte di quelli che scrivono, ma di aver bevuto molto di più della maggior parte di quelli che bevono. E in un altro passo ammette di aver letto molto, scusate, ma di aver certamente bevuto di più. Vabbè, lasciamo queste citazioni perché in tutta la prosa quasi aristocratica di Debord ci si potrebbero perdere delle giornate. Quindi voglio citare, e qui concludo, delle frasi dette da chi gli stette accanto per un periodo breve o più o meno lungo. Mario Perniola, per esempio, lo ha definito in più occasioni il pensatore più estremista della seconda metà del Novecento. E in altre occasioni ancora, l'uomo più libero che io abbia mai conosciuto. Gianfranco Sanguinetti, militante situazionista che firmò con lui la circolare di autoscioglimento del gruppo che abbiamo prima citato, ha affermato che, cito testualmente, senza la teoria dello spettacolo elaborata da Debord, questo mondo rimarrebbe del tutto incomprensibile e incerto. Per tutta la vita però Debord non ha mai mantenuto un'amicizia duratura al di fuori di una singola, che è quella con il pittore danese Asger Jorn. Ed è una frase proprio di Jorn che secondo me racchiude tutta l'essenza di Debord. Infatti a suo tempo Jorn scrisse: Guy Debord n'est pas mal connu, il est connu comme le mal. Guy Debord non è mal conosciuto, lui è conosciuto come il male. Secondo me la frase oggi è stata totalmente ribaltata. E oggi Debord è veramente conosciuto male, nel senso che tutto il suo pensiero è semplicisticamente approssimato, se non proprio sedato. Io in questa conversazione spero di restituire al nostro Debord il ruolo che merita, diciamo quello corrosivo, radicale, pericoloso, rivoluzionario, quello del male, se mi permette di ritornare a quella frase. E per fare questo dobbiamo tenere in considerazione che, per esempio, quando ha scritto l'introduzione alla riedizione per la casa editrice Gallimard della sua opera La città dello spettacolo nel 1992, lui ha precisato che aveva composto nel 67 questo libro con la precisa intenzione di nuocere alla società spettacolare. Secondo me questi sono degli ottimi presupposti per iniziare la nostra analisi.
Ok, insomma, il nostro teppista parigino ha avuto una vita breve, però pensa, tipico.
Sì, e ci sarebbe moltissimo altro da dire, potrebbe essere qualsiasi cosa, un punto di inizio, di arrivo, ma adesso non voglio tediare né chi ascolta, né te, ma soprattutto non voglio tedere me stesso dopo una giornata così pesante appresso al francese, e già adesso mi capita di nuovo un francese, non, appunto, diciamo che non ne posso più.
E appunto come altri pensatori francesi, non penso per forza a filosofi, penso che ne so a Baudelaire, a Verlaine, anche Deborah ha avuto appunto... ha vissuto al massimo, almeno questo si evince dalle citazioni che hai riportato. Direi a questo punto di darti l'opportunità di restituire a Deborah la sua grandezza, di entrare quindi nel vivo della sua teoria dello spettacolo e di farlo appunto come piace a me, ossia distruggendo i miti del discorso comune. Mi piacerebbe sapere, infatti, anche a fronte della nuova edizione critica dei suoi testi, che cosa non è lo spettacolo per Deborah.
Ammetto che magari per chi non ha molta dimestichezza un inizio negativo, ovvero cosa non sia lo spettacolo, possa un po' lasciare spaesati, ma è in realtà un esercizio che bisogna fare assolutamente, lo bisogna fare prima che questa definizione scorretta di spettacolo assuma un valore tradizionale. Adesso cercherò di spiegarlo meglio. Diciamo che la fortuna che da decenni a questa parte riveste l'uso del termine di spettacolo, ruota attorno a quell'idea e a quella convinzione che vuole Guy Debord come semplice teorico, se non addirittura come semplice profeta, dell'era televisiva prima e di tutti i mezzi dei social media digitali e virtuali oggi. Che poi, per quanto sia innegabile il fatto che questo tipo di lettura a primo impatto colga perfettamente nel segno, e questo emerge soprattutto nell'uso costante di terminologie quali immagini o rappresentazioni che si sostituiscono alla vita e che si incontrano tantissimo lungo il corso del testo e che sembrano parlarci dal 67 alla realtà che viviamo oggi nel nostro rapporto con la rete, in realtà il punto di partenza di Debord e di conseguenza anche il suo punto di arrivo non guardavano affatto alla realtà mass mediatica, o comunque Debord non è assolutamente il fulcro del proprio ragionamento. Questo lo si può constatare facilmente dalle parole dello stesso Debord, non lo sto dicendo io, dalle quali, per esempio, alla tesi 24 del libro, io anche prima, no, come abbiamo iniziato a parlare, se sentite la mia voce che diventa pseudo-robotica è perché ho qui i testi a disposizione e li sto citando testualmente per essere il più fedele possibile. Alla tesi 24, appunto, si coglie che se si considera lo spettacolo soltanto al di sotto di quello che Debord definisce l'aspetto ristretto di quelli che notoriamente sono i mezzi di comunicazione di massa, bisogna tenere presente che questi ultimi, cito testualmente, sono la sua manifestazione superficiale più opprimente. Ovviamente è comunque forte come Debord ne riconosca e ne sottolinei addirittura i caratteri opprimenti, però questo non deve adombrare ciò che è appena scritto, che abbiamo appena letto, ovvero, lo ripeto, manifestazione superficiale. E lo stesso non bisogna dimenticarci che poco prima ancora li definisce aspetto ristretto. Quindi l'uso della parola spettacolo, così come introdotto da Debord, non è una disamina del funzionamento dei mezzi di comunicazione di massa alla pari di un, non so, l'esempio più banale, di un Marshall McLuhan, di libri come i più noti, comunque, Gli strumenti del comunicare, o ancora il ben più fondamentale, Il villaggio globale. Però questi stessi mezzi, in realtà, bisogna ammetterlo, si prestano benissimo all'analisi debordiana, in quanto rivestono perfettamente la struttura organizzativa dell'intera società di cui fanno parte. E per dirla in parole povere, anche per ribaltare tutto il discorso, il soggetto, a partire dal titolo dell'opera di Debord, non è lo spettacolo, ma è la società, la stessa in cui si manifestano questi mezzi di comunicazione. Qui, insomma, per chiudere poi la questione, se me lo permetti, anche per tirare definitivamente le orecchie a chi ancora oggi scivola su questa approssimazione dello spettacolo, concentrandosi poi solo su, come abbiamo visto, su un singolo aspetto, ovvero il medium di massa, poi senza rendersi conto che il concetto in realtà è molto più ampio, è molto più articolato, è molto più complesso, guardando dunque al particolare, non cogliendo neanche lontanamente l'universale, no, per dirtela dialetticamente, come
piace a noi. Sì.
Esatto. Io mi chiedo come sia possibile, veramente, questa cosa, se possiamo dirlo, mi ha fatto piacere che anche tu stesso l'abbia colta nelle nostre conversazioni prima ancora di questa chiacchierata pubblica, diciamo. Mi chiedo come sia possibile che non salti all'occhio quella che è la tesi 5 del libro. Cioè, stiamo parlando veramente delle primissime pagine, delle primissime righe, in cui si legge, e cito testualmente: lo spettacolo non può essere compreso come un abuso del mondo visivo prodotto dalle tecniche di diffusione massiva delle immagini. Cioè, se me lo permetti lo sottolineo, non può. L'avverbio di negazione non è nascosto, però ammetto che ci vuole un certo talento nell'interpretare cosa sia lo spettacolo da un libro che già in apertura ti dice non essere quello.
Diciamo, ricorda un po' tutte le teorie strampalate, strampalate, perché alla fine lascia anche un po' l'interpretazione del testo, diciamo, di Marx, che partirebbe dal valore, che sarebbe la semplice erogazione di lavoro, la semplice spremitura fisiologica, cioè quelle letture superficiali che passano, no? E che quindi vanno a determinare l'immagine di quell'autore, e poi è difficile scollarsi. Ad esempio, appunto, io con Marx vedo molto questa cosa: è difficile scollarsi da una interpretazione sostanzialistica del lavoro, per come lo intendo, lo fanno passare per ricardiano, insomma. Quindi,
assolutamente, ma poi ci arriveremo anche a questo, perché come hai anche introdotto tu, sono due personalità non facilmente scindibili. Ma ci arriveremo al discorso, ovviamente.
Diciamo che
Forse c'è, cioè, una riflessione che mi viene adesso, magari l'errore nella loro interpretazione è forse data anche da questa, non so. Comunque condividono sia il terreno di base da cui partono, ma a quanto pare condividono anche i fraintendimenti dati da terzi, non da loro stessi, dico.
Eh già. Quindi, da quello che ho capito, la cosa che tu rifugi, cioè, anzi, più che rifugi, che attacchi proprio frontalmente, la riduzione sociologistica di Debord, cioè come un sociologo dei media, praticamente. Quindi dopo.
Assolutamente. Poi, ci ripeto, scusa se ti interrompo, non metto in dubbio che la lettura della società dello spettacolo, a primo impatto, veramente evochi tutto quell'universo che sono le televisioni. Che sono state le televisioni ieri e sono i medium di massa dell'era digitale e virtuale oggi. Però è troppo approssimativa come lettura, ma ripeto, lo vedremo anche in corso di chiacchierata, anche questo.
Quindi sì, praticamente, diciamo, questa lettura sociologistica può essere ricompresa all'interno del discorso di Debord, però il discorso di Debord eccede questo tipo di lettura. Quindi, a sto punto, devi quantomeno dirci che cos'è invece lo spettacolo per il teppista
Sì,
parigino.
sì, 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 sì. Allora, prima di tutto bisogna essere consci del fatto che, e non mi stancherò di dirlo, che cercherò di stare entro i limiti del sopportabile, no? Provando ad essere il meno logorroico possibile, però
No, vai,
diciamo che
tranquillo, io tanto.
ottimo, hai tempo da
Sì.
perdere. Poi diciamo che in realtà essere logorroico fa parte della mia natura, quindi non posso. È un'introduzione che ho fatto inutilmente, perché non posso evitarlo. Quindi
Ci
andiamo avanti.
proverai,
Per
avvertenza per
capire.
l'ascoltatore.
Esatto. Per capire cosa sia lo spettacolo, dobbiamo chiederci quali siano le basi teoriche dalle quali inizia la riflessione di Debord. Questo è per chi è attento, e tu sei uno di questi, le si possono cogliere già dalla primissima tesi, anzi, del libro, che infatti inizia così, e cito testualmente: tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacoli. Ora, questo passaggio strizza direttamente l'occhio alle parole con cui Marx inaugurava a suo tempo il Capitale, no? Dalle cui prime righe leggiamo: la ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico, appare come un'immensa raccolta di merci. Ora, io ho qui a disposizione l'opera edita dalla Newton Compton,
Aia,
però ho qui
i
anche,
miei occhi.
trigger, no, come si suol dire, ho anche a disposizione un'edizione degli editori riuniti, dove ad esempio immensa raccolta di merci viene tradotta come immane raccolta di merci. Poi tu lo sai meglio di me, dato che me l'hai fatto conoscere tu, l'opera da cui si dovrebbe fare riferimento oggigiorno è l'incredibile traduzione che ha fatto Roberto Fineschi.
Esatto.
Però io Santo non Fineschi. Ce l'ho qui a disposizione, quindi non so se dica immensa raccolta di merci o immane raccolta di merci.
Allora, Fineschi dovrebbe dire immane raccolta di merci, però la cosa su cui, diciamo, si sofferma di più è più che appare, lui traduce come si manifesta fenomenicamente, perché in tedesco è ecco, infatti... Erscheinung, no? Che sarebbe una coppia, tra virgolette, con Scheinen, che invece è la parvenza. La manifestazione fenomenica è appunto come si manifesta l'oggetto del discorso, mentre la Scheinen, la parvenza, sarebbe diciamo un falso manifestarsi. Un esempio di questo è la circolazione semplice, che è un falso manifestarsi perché i suoi presupposti, cioè la produzione, non sono posti nella circolazione stessa.
Ok. Tra l'altro mi hai tolto... cioè... stavo per partire anch'io per dirti mi pare che Fineschi usi si manifesta al posto di appare,
ecco.
Però l'hai spiegato molto meglio di me, quindi ti ringrazio. Io mi sarei fermato lì, non sarei entrato anche nel senso etimologico, nella continuità hegeliana del termine.
Esatto, comunque, alla fine sì, è per quello.
Quello che abbiamo appena letto, no? Non è un plagio di Debord, cioè stiamo attenti a questo discorso, perché è un discorso che passa particolarmente. Diciamo che questo tipo di operazione, di assimilare e riproporre sotto altra significazione, è una cosa che viene ripetuta lungo tutta la stesura della società dello spettacolo, attraverso quella tecnica dell'armamentario teorico e pratico dell'internazionale situazionista, conosciuta come detournement, ovvero traducibile come deviazione, ribaltamento o, ancora meglio, rovesciamento. In questo caso preciso, Debord rovescia il tipo di accumulazione, che dalla merce diventa quella dello spettacolo. Ora, qui mi permetto un piccolo sfogo, forse un poco fino a se stesso, forse ti avverto già che tenderò ad allungare la salsa e allungare il percorso che ci siamo dati, però, secondo me, racchiude molto della genialità di Debord. A cosa mi sto riferendo? Mio caro signor Crescenzi, diciamo che laddove tutti i marxismi, se mi scoppio a ridere, mi blocco. Stavo dicendo che laddove tutti i marxismi e tutti i suoi derivati, sia ortodossi oppure eterodossi che fossero, hanno rivendicato e ancora oggi rivendicano come fulcro centrale della tesi di Marx il concetto del plusvalore, e qui partono le bacchettate sul dorso delle mani, non facendo tra l'altro nient'altro che rivendicarne una più giusta ed equa redistribuzione, quindi non mettono nulla in discussione, ma chiedendo anzi una partecipazione allo stesso modello di esistenza che rivendicano invece di ribaltare, poi come non si sa, Debord coglie che il punto centrale nella critica dell'economia politica e Marx è proprio la merce. Infatti il capitale, qui inteso come opera di Marx, non apre dicendo che il modo di produzione capitalistico si presenta come un'immane raccolta di plusvalore o come un'immane raccolta di caduta della caduta tendenziale del saggio di profitto, no? Che adesso tutti quanti sono innamorati di questo passaggio veramente piuttosto discutibile.
Dovrebbero leggere Heinrich sulla questione. Michael Heinrich.
Cogliamo il suggerimento, no? E il fatto è che Marx inizia con la merce e col capitolo sulla sezione del valore non è un caso. Per me il pregio dell'opera di Marx è racchiuso nel fatto che presenta come forma storica del modo di produzione capitalistico, dunque come forma modificabile e non eterna, tutta una serie di categorie che per esempio già i vari Smith e Riccardo, sino ai nostri giorni, hanno sempre presentato come naturali, sovratemporali, sovrastoriche. Cosa vuol dire? Esistenti da sempre per sempre. Queste categorie, lo sai meglio di me, sono la merce, il valore, il denaro e il lavoro. La differenza tra il modo di produzione capitalistico e quelli precedenti non è rappresentata dall'ingiustizia sociale, che qui apro una parentesi, come se, per fare un esempio, nell'antica Grecia non sia mai esistita allo stesso titolo l'ingiustizia sociale, se non addirittura peggio.
Ecco.
La caratteristica non è data dalla denuncia dello sfruttamento, E qui riapro un'altra parentesi, no? Come se ne vede che i sistemi schiavistici o feudali non siano mai esistite forme di sfruttamento. Io non so tu, ma direi il contrario.
No, alla fine lo sfruttamento è dato dal sopralavoro comandato. Se dobbiamo trovare una definizione su due piedi, insomma.
E poi, adesso non per dare piena ragione al signor John Zerzan, no? Però in effetti tutte le società storiche organizzate sotto la civilizzazione sono effettivamente caratterizzate da un accesso diseguale alle risorse e allo stesso tempo da una stratificazione sociale gerarchizzata. Cioè, ma allora quello che è, diciamo, il capitalismo, da cosa si differenzia?
Sarebbe un feudalesimo col bimbi, se il capitalismo. Cioè...
Mi fa parlare del filo del discorso con questa... volevo, perché poi mi invoglia rispondere con altrettante battute, quindi volevo citarti una bomba, ma poi meglio che mi blocchi qui. Diciamo che la differenza sta nel fatto che il capitalismo, il modo di produzione capitalistico, quindi, pardon, fa di queste categorie, merce, valore, lavoro e denaro, la propria ragione d'essere, d'esistere, organizza il proprio sistema in quello che potrebbe essere semplificato come la ricerca della valorizzazione del valore, come fine e scopo ultimi della società. Adesso vabbè, mi sono perso in tutta questa parentesi immensa, guarda, ti chiederò scusa.
No, tranquillo. Qui... Diciamo è un'efficace sintesi anche della prospettiva marxiana più che marxista.
Ok, spero di essere stato piuttosto chiaro. Sicuramente poi, come ho accennato, ho eccessivamente allungato la salsa, ma ci tengo particolarmente, non solo per dare... adesso non voglio rivestire il ruolo del Lukács, cioè della distruzione della ragione, che bastona a sinistra e a destra qualsiasi filosofo definendolo irrazionale. Però è un tipo di lettura veramente dove si scivola da... talmente tanto tempo che io con orgoglio dico che invece Deborah non c'è scivolante. Per me questa cioè Deborah è, no, non dico morta e sepolta, ma morto e le ceneri sparse nella Senna, quindi non gliene fregherà nulla che io lo sto mettendo su un piedistallo e sollevandolo. Però diciamo che sono cose che a me personalmente fa piacere. Non so se vuoi dire qualcosa, perché sennò continuo veramente, ritorno sullo spettacolo.
No, vai avanti, ti ho detto, per me ci stava, diciamo che secondo me era anche necessaria questo tipo di digressione, diciamo, appunto, perché così tu fai vedere anche abbastanza i presupposti del tuo discorso e fai anche vedere come in un certo senso l'attualità di questo pensatore, perché non ripropone, diciamo, i punti di partenza che invece sono stati presi da altri pensatori. Appunto, partire dalla merce sembra una roba, come dire, scontata, ma non lo è affatto. Di solito pensatori che si sono definiti marxisti vanno direttamente sul valore, appunto, vanno direttamente su categorie, penso ad Althusser, penso ad esempio ad Althusser, ecco, cioè, non volevo nominarlo, stavo giocando a tabù, non volevo nominarlo, però l'ho dovuto nominare. Ecco, lui ad esempio nel suo L'Irle Capital dice di, insomma, pare i primi tre capitoli dove appunto c'è la merce, e di partire direttamente dal denaro che compra la forza lavoro. E secondo me questo modo di procedere è abbastanza scorretto, ma anche detto in un mio articolo, quello sull'emendazione di Marx. E quindi, cioè, per me chi parte da questi presupposti è molto più attuale di chi invece continua a riproporre quel tipo di discorso, che poi ti fa cadere con tutte le scarpe all'interno di un'interpretazione di Marx che, grazie alla nuova edizione critica degli scritti, la nuova edizione filologica, no? La Mega 2, abbiamo superato, secondo me, ecco.
Quindi se vuoi... però non è così scontato,
ancora no, però piano piano secondo me ci arriviamo, dai.
Piano piano ci arrivo, sì. Quindi se vuoi adesso continuo,
sì, va... così, vadi, vadi.
Che tanto c'è... cioè, va di lì. Quindi dopo questa immensa curva che ha allungato ulteriormente il percorso, che cos'è lo spettacolo? Non è altro che lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, lo sviluppo della società delle merci. Lo spettacolo di cui parla Debord è, nel senso di essere, la forma merce, che però arriva a essere assunta da ogni aspetto della vita sociale. Adesso qui cito testualmente la tesi 42 del libro di De Boer, in cui scrive: lo spettacolo è il momento in cui la merce è pervenuta all'occupazione totale della vita sociale. Dunque, il terreno di interesse di De Boer ha inizio da quella che è la vita quotidiana. Secondo lui, da noi è esperita in un continuo impoverimento dello stesso vissuto, a sua volta frammentato e mediato in ambiti sempre più separati tra loro e da loro, in cui il mondo sensibile, ovvero quello che noi viviamo direttamente, viene sostituito da immagini, ovvero che lui intende come momenti vissuti e colti indirettamente, momenti mediati, rappresentati. E immagini, qui torniamo punto a capo, che non sono quelle che scorrono dalla televisione. Quella che De Boer, per esempio la tesi 29, definisce la perdita dell'unità del mondo, non è data dal fatto che si è spettatori davanti degli schermi, poi, ripeto, siano essi della televisione o degli attuali smartphone, non ha nessuna importanza, ma è data dal fatto che quelle stesse vesti di spettatore siano indossate da noi in ogni ambito della vita quotidiana stessa, una vita vissuta passivamente e dunque con fare contemplativo. Si legge infatti la tesi 30: lo spettatore non si sente a casa propria da nessuna parte perché lo spettacolo è dappertutto, dunque non è, aggiungo io, solo nei mezzi di comunicazione. Certo, poi, se vogliamo dirla tutta, la tesi 29 del libro potrebbe essere profetica rispetto all'estrema interconnessione della rete, quando infatti De Boer parla dello spettacolo che riunisce il separato. Ma De Boer precisa che lo spettacolo riunisce il separato, ma lo riunisce in quanto separato, facendoci così intendere che la separazione in sé da sé ha luogo e inizio ben prima, appunto dal vissuto così come organizzato sotto quello che è il modo di produzione e riproduzione della vita, e dunque non solo dagli strumenti della comunicazione, non so, invasi dai media e da loro usati male per invaderci a nostra volta. E poi per la cronaca, De Boer, alla tesi 24, definisce questi ultimi come mezzi e tecniche non neutre, non neutrali, e dunque non sommamente buone in base all'uso che se ne fa. Ma qui, vabbè, si aprirebbe un altro discorso decisamente infinito che meriterebbe anche un approfondimento in altra sede, non voglio allungare su questa prospettiva.
Ok. Siccome, diciamo, era anche un pensatore che hai citato e che tu sai a cui io sono molto affezionato, sto parlando di Lukács. Mi interessava sapere, siccome ne avevamo discusso, come De Boer è stato influenzato dal suo pensiero, cioè che De Boer ha letto soprattutto il giovane Lukács.
Assolutamente.
Non so se è riuscito a leggere anche quello vecchio, però mi sa che con le date non ci siamo, no? Tipo, io quando parlo di Lukács vecchio parlo dell'ontologia dell'essere sociale, mentre quando parlo di quello giovane parlo di storia e coscienza di classe.
No, poi ti spiegherò anche bene che...
Ok. Quindi non so se ti va di chiarirci i termini appunto di questa continuità con Lukács.
Allora, io solitamente quando mi viene chiesto o lo menziono io in prima persona, tra l'altro una premessa che ci tengo a fare, perché nelle poche presentazioni che ho fatto finora, causa poi lockdown generalizzato che ha bloccato tutto il giro di presentazioni, De Boer è influenzato da adesso non so come si pronuncia in ungherese, Gheorghi.
Io l'ho sempre pronunciato Gheorghi, poi non so se la pronuncia
Gheorghi, no, io ho sempre detto così, ma non è, cioè, spero di non aver fatto brutte figure. Se c'è qualche ungherese che ti segue direttamente da Budapest,
dubito,
ce la faccia sapere.
Forse qualche tedesco, ma ungherese non credo.
ottimo. È capitato che citassi Gheorghi Lukács e qualcuno mi chiedesse se mi riferissi a George Lucas
di Star Wars.
Quindi precisiamo che De Boer non è fan di George Lucas, ma è stato un grande lettore di Gheorghi Lukács, se così si pronuncia. Quando mi viene chiesto, io rimando sempre all'opera monografica Guy Debord di Anselm Yap, che trovate edita da Manifesto Libri, perché lui, prima ancora che quando De Boer era ancora in vita, personaggio assolutamente sconosciuto, che nessuno considerava, e lui era isolato nella propria abitazione di Champeaux con la seconda moglie, Alice Becquerot, senza farsi avvicinare da nessuno, Yap, leggendo soltanto le sue opere, aveva capito l'eredità di Lukács in De Boer. Quindi vi consiglio quella lettura, perché ci è arrivato ben prima di chiunque altro. E poi l'apertura degli archivi di Deborah hanno dimostrato che aveva ragione. Prima di introdurre il suo rapporto di lettura con l'opera giovanile di Lukács, ovvero Storia e coscienza di classe, se me lo permetti, io vorrei prima menzionare la prima volta in cui Deborah ha introdotto il concetto di spettacolo, perché non l'ha fatto nel 1967 col libro L'assassino di spettacolo, ma l'ha fatto nel 1957, adesso non so se ho sbagliato, ho detto 67 prima.
Sì.
Ok, ok. Allora, l'ha fatto 10 anni prima, nel 57, all'interno del rapport sur la costruzione des situations, ovvero il testo che lui compose e presentò come piattaforma per la fondazione dell'Internazionale Situazionista, i cui intenti tra l'altro venivano presentati semplicemente secondo la volontà di voler cambiare radicalmente il mondo. Ma questo è un altro discorso, potremmo fare una chiacchierata a parte sul contributo dell'Internazionale Situazionista in sé, ma prenderebbe veramente moltissimo tempo. Cos'è quello che Deborah definisce nozione di spettacolo? Adesso cito direttamente dal rapporto. È facile vedere in che misura sia legato all'alienazione del vecchio mondo il principio stesso dello spettacolo, il non intervento. Ora, cioè, teniamo presente questa formula, ovvero lo spettacolo come non intervento. Perché è importante? Perché ciò che accomuna Deborah e Lukács è la netta opposizione, quindi un'opposizione serrata, a ogni forma contemplativa. Per Deborah, il soggetto è, nel senso di essere, la sua propria attività. Leggiamo la tesi 27, non può esserci libertà al di fuori dell'attività, e nel quadro dello spettacolo ogni attività è negata. Io credo sia fondamentale come Deborah tagli di netto e distingua la definizione di attività da quella di lavoro. E infatti, così facendo, ci fa capire quanto la prima sia imprescindibile da ogni uomo nel proprio interagire con il mondo che abita, con il mondo che è. Dunque, passami il termine, l'attività nel senso ontologico della parola lavoro, mentre lavoro, così come classicamente inteso, è in realtà quella forma storica dell'attività divenuta nient'altro che agire e operare economico, quindi non forma ontologica ma forma sociale. Questa a parte che è presentissimo nella stessa opera di Lukács. Poi tralasciamo il fatto che Deborah nel 52, Rudessin, ancora giovincello, prende un gessetto e scrive su una parete «Ne travaillez jamais, non lavorate mai», e lui ne rimase fedele per tutta la sua esistenza senza aver mai lavorato un singolo giorno. Questa è un'altra storia che potremmo raccontarci molto allegramente, perché è anche molto simpatica, ma è anche molto fedele a questo tipo di critica. Però qui si ritorna alla differenziazione alzata dal Marx del primo libro del Capitale, su quello è, noi lo conosciamo bene, che Marx chiama per il cambio organico tra uomo e natura, ovvero la prassi, l'agire umano, come condizione astorica, naturale, ovvia, è in netta contrapposizione al lavoro, in quella che invece è la sua forma storica nel modo di produzione capitalistico, no? Ovvero il lavoro nella sua forma non concreta ma bensì astratta, in quanto produttore non materiale, dunque di beni utili, ma bensì di una forma sociale.
A tal proposito, non so se ho capito bene, cioè praticamente sia in Deborah che in Marx appunto c'è questa duplicità, no? Cioè di un'attività intesa in senso generale, cioè un lavoro inteso in senso generale, e poi un lavoro inteso come...
Anche Lukács. Anche Lukács.
Solo che i termini con cui c'è un lavoro inteso in senso generale, un lavoro inteso in senso specifico nel modo di produzione capitalistico. Solo che se ho capito bene, i termini utilizzati sono diversi. Cioè Marx, ad esempio, c'ha la questione della forza lavoro che si vende, cioè la forza lavoro sarebbe la capacità lavorativa assunta a merce, e poi vabbè c'è il lavoro in generale che appunto serve come ricambio organico con la natura nella natura. Mentre Deborah chiama, diciamo, questa forma storica proprio il lavoro, giusto? O ho capito male?
La forma storica intendi la forma sociale?
La forma sociale, cioè quella specifica del modo di produzione capitalistico, non in generale. Cioè chiama quella generale attività e quella specifica del modo di produzione capitalistico il lavoro.
Diciamo che qui si alza, non dico un po' di contraddizioni, ma un po' di confusione. perché ad esempio lui scrive nel famoso muro né travaglia già me, no? Dando quindi una forma specifica al lavoro in sé, però poi compone per esempio una tela in quelle che poi sono le famose composizioni delle direttive, ovvero le direttive che lui diede come carattere direzionale dell'internazionale situazionista. Invece lui parla di travailler aliéné, lavoro alienato. Diciamo che questa questione non si risolve in Debord, rimane un po' confusa, anche se poi nella società dello spettacolo lui preferisce differenziare tra attività e lavoro.
Okay.
Un po' il discorso che lui fa Marx tra lavoro e forza lavoro, no?
Sì.
Però se di una cosa siamo certi è che la critica serrata all'invasione dell'economia nella vita è molto più intensa in Debord rispetto a Marx e Lukács. Forse anche per questo è un po' più confusa, non lo so. Però è veramente un attacco di artiglieria. Non so come
diciamo,
dire.
Cercando di radicalizzarla rischia di cadere in tesi, non so se le chiamerei antilavoriste. Diciamo, cercando di radicalizzare rischia anche di buttare a mare anche la forma storica, cioè la forma generale invece che solo quella specifica e storica.
Guarda, è un discorso che si dovrebbe approfondire. Secondo me Debord non cade in questa contraddizione, lui personalmente. Però se vogliamo fare quel tipo di lettura diventa difficile.
Okay.
Il punto di partenza per me, siccome è un po' confusa la lettura, ripeto, cioè non voglio girare su me stesso, rimane questa, che se lui fa questa differenziazione, no? Che da un lato lo accomuna Lukács e Marx, ma dall'altro utilizza una terminologia e una finalità differente, qual è il punto che lo accomuna? La critica del lavoro inteso nella sua forma sociale e dunque storica. Cos'è la cosa che lo separa? Il fatto che lui si oppone totalmente all'invasione dell'economia nella vita quotidiana. Il suo terreno di partenza è sempre quello della vita quotidiana. Potremmo parlarne qua per tantissimo tempo.
Una cosa interessante è appunto che il termine, e tu hai usato un concetto adesso, anche quello di vita quotidiana, che si presenta anche in Lukács, ma in quello più vecchio rispetto che a quello giovane. Non mi pare che il Lukács giovane utilizzi il concetto di vita quotidiana, mentre quello dopo l'ontologia dell'essere sociale o nella scrittura dell'ontologia dell'essere sociale, il tema riappare. Lui parla di democraticizzazione della vita quotidiana. Se non sbaglio, ha scritto un libro e si chiama Democrazia della vita quotidiana. Vabbè, comunque, non ci dilunghiamo su Lukács, poi diventa un podcast su Lukács.
Una live su Lukács.
Non sarebbe male un podcast su Lukács, sai?
Non sarebbe male, anzi, sarebbe divertente. No. Però, dato che non è una live su Lukács...
No, non è proprio una live, è un podcast. Stiamo registrando.
Hai ragione,
però,
scusami.
Sì.
E non è una chiacchierata, no, su Lukács. Diciamo che non ti ho ancora ben risposto alla questione, quindi... Posso tornare su Lukács parlando delle finalità, non riesco a parlare, oggi veramente il francese mi ha maciullato il cervello, passami il termine, della continuità con Debord, scusi. Se posso darti un sentiero storico, diciamo così, inteso proprio dal punto di vista storiografico, cronologico, Debord si approccia alla teoria di Lukács grazie alla rivista Arguments, non so se la conosci.
Mai sentita.
Una rivista che andava moltissimo in Francia in quegli anni, parliamo di primissimi anni 60, fine anni 50, primissimi anni 60, quando si autosfalda. Che tra l'altro è una rivista che successivamente sarà oggetto di disprezzo da parte dei situazionisti, ma questa è anche un'altra storia. Un poco scontata per chi ha un po' di dimestichezza con la teoria e la pratica situazionista, dato che lungo tutti i 12 bollettini dell'IS, pubblicati dal 58 al 69, ti do un dato qui che riporta Gianfranco Marelli nella sua bellissima opera L'amara vittoria del situazionismo, delle 940 personalità che vengono menzionate lungo tutti questi 12 bollettini, 540 sono citate tra insulti e disprezzi. Poi, per non parlare di tutta la corrispondenza di Debord, che attualmente vabbè, racchiusa ed edita in 8 pesantissimi volumi, dove invece gli insulti a determinati nomi scorrono come fiumi in piena. Comunque, beh, lasciamo questa parte di storia. Nel 1960, Kostas Axelos, penso si pronunci così, sì. Chiedo scusa se non è così, che ruota attorno alla rivista Argument, e tra l'altro anche lui poi sarà oggetto di disprezzo da parte del board.
Ho fatto bene, cioè, era un marxista heideggeriano,
ho fatto bene, grande. Ma lui che pubblica il libro Marx ed Heidegger, no? Heidegger e Marx, non so se è invertito.
Non ricordo il titolo, però comunque, diciamo, i suoi due autori erano, cioè, ha tentato di mettere assieme l'approccio dei due autori.
Editori, ok, no, non l'ho mai letto, però lui è quello che, se può rincuorarti, ha fatto tradurre e pubblicare l'opera di Lukács in Francia. Infatti nel 60, tondo tondo, attraverso le edizioni de Minuit, pubblica Storia e coscienza di classe, Debord si procura subito una copia e la studia in maniera approfondita, e questo emerge dall'immensa mole di migliaia e migliaia di fogli e taccuini, di schede di lettura, che attualmente sono depositati nel suo archivio, per chi volesse, ora visitabile alla Bibliothèque Nationale de France. Se vogliamo basarci solo sulla Società dello Spettacolo, in realtà Debord cita esplicitamente Lukács in due occasioni. Allora, la prima come epigrafe in apertura del capitolo secondo, in cui riporta un passaggio tratto appunto da Storia e coscienza di classe. E infine, nella tesi 112, in cui Debord rimprovera l'ungherese di aver indicato nel bolscevismo, e qui cito, la mediazione finalmente trovata fra la teoria e la pratica, dove i proletari cessano di essere spettatori degli avvenimenti che si presentano nella loro organizzazione, ma li hanno coscientemente scelti e vissuti. Per cui, aggiungo io, secondo Debord, Lukács, diciamo, così dicendo, così descrivendo il partito bolscevico, ricito, descriveva come meriti effettivi del partito bolscevico tutto ciò che il partito bolscevico non era, con tanto di non era in corsivo sottolineato. Quindi vabbè, io per far ripartire 90 minuti di applausi, ma magari non so se la tua parte della tua fan base si potrebbe irare, ben vengano le ire
che si irina, non è un problema.
Assolutamente. Diciamo che le parole che Debord spende per Lukács, però, come avrei capito, non sono delle migliori. Per questo tanto di cappello a Iap per aver capito la continuità tra i due, in un periodo in cui le uniche cose di continuità che si sapevano erano la citazione in epigrafe, e questa citazione assolutamente distruttiva, cioè non era un vanto di Lukács. E se poi, continuando, Debord si riferisce a quella che lui chiama nettezza caricaturale, riferita al filosofo Lukács, nell'identificarsi, cito, con il contrario di se stesso e di ciò che aveva sostenuto in Storia e coscienza di classe. Qui fa riferimento alla presa di distanza dello stesso Lukács dalla sua stessa opera. Eppure, in quest'opera, Storia e coscienza di classe, troviamo dei punti essenziali per capire lo sviluppo teorico di Debord. Prima di tutto, Lukács riconosce la continuità tra Hegel e Marx. Se vogliamo dirla con Bunyard, l'opera di Debord è incomprensibile se non si tiene in considerazione tutto quello che è lessico hegeliano. E l'hegelismo di Debord, anche per capire il suo punto di partenza, ha inizio da un'influenza non diretta, ma piuttosto di rimando, di quella che è stata la rilettura hegeliana di Kojève nei suoi famosi corsi degli anni 30, ma soprattutto dalla divulgazione portata avanti da Jean-Hippolyte nei suoi corsi al Collège de France, appunto su Hegel, e che Debord frequenta da non iscritto, addirittura, dal febbraio all'aprile del 1967. Qui aprirei una frase che ti ho accennato prima del pre-podcast, no, in privato, ma non so se farlo perché magari poi ci scorniamo
vai. E finisce qua. È bello scornarsi, vai.
Diciamo così, allora ti cito un passaggio di cui Debord prende appunto dalle lezioni di Polit e che segnano anche il tipo di lettura che Debord dà di Hegel. Poi ti lascio la palla al balzo, ma io non proseguirò, non, proseguirei su questo sentiero, perché non ho neanche finito di spiegarti la continuità con Lukács. Comunque, l'appunto che riporta è questo, testualmente. Il filosofo della fine della storia è già la fine della storia della filosofia. Signor Crescenzi, a lei
no, dai, palla mi limito a rimandare un articolo che ho scritto su... Il primo articolo della serie, che per adesso è rimasto solo a quell'articolo, su Hegel, si chiama Con gli occhi del maestro, Hegel è la storia della filosofia. Cioè, lì spiego perché secondo me Hegel non può essere interpretato come, diciamo, teorico della fine della filosofia nel senso volgare del termine, diciamo. No? Abbasso le corna, insomma, dai.
Guarda, poi vado avanti e concludo. Certo. Altro punto di continuità con Lukács è la centralità data ai concetti di merce e di valore, al concetto di reificazione, ma soprattutto a quella sezione del primo libro del Capitale, ovvero quella sul feticismo della merce, che Lukács addirittura, non sto scherzando, menziona come quel concetto che racchiude a sé tutto il materialismo storico. Non so se tu hai mai letto Storia e coscienza di classe, ma c'è un passaggio dove lo descrive in questo modo. Guarda, io concluderei citandoti testualmente proprio un passaggio tratto da Storia e coscienza di classe. Io ho qui una vecchia edizione della Sugar Co. E così capiamo un po' le similitudini con Debord.
Va bene.
Sì. Ok, allora, scrive Lukács che, cito, l'atteggiamento contemplativo, vedi, anche lui parla di contemplazione molto presente nel nostro spettacolo, di fronte a un processo regolato secondo leggi meccaniche, che si svolge indipendentemente dalla coscienza, sul quale l'attività umana non ha alcun influsso, ebbene, secondo Lukács, esso, proseguo, agisce modificando, cito, anche le categorie fondamentali del rapporto immediato dell'uomo con il mondo. Esso riduce il tempo al livello dello spazio. Adesso do una breve spiegazione. Perché ridurre il tempo al livello dello spazio? Perché lo spazio, in quanto tale, è definito dal suo proprio non movimento. E spazializzare il tempo vuol dire dunque bloccarlo in una sorta di astrocitazione, in cui il tempo muore, per divenire semplice tempo delle cose, tempo consumabile, tempo merce, al cui interno gli uomini che lo abitano non diventano nient'altro che consumatori, o spettatori, no, per dire una definizione che esiste in Lukács e che da Lukács Debord prende. Adesso in quest'ultima spiegazione e passaggio ho decisamente inserito una grandissima dose di lessico debordiano, ma era giusto per comprendere l'evidente continuità teorica tra i due. Per concludere sul tuo... oggi ho detto tante volte per concludere, non ho mai concluso, scusami anche per questo, per il tuo dubbio su il Debord lettore di Lukács in senso più ampio. Dagli appunti emerge che lui studia perfettamente sulle coscienze di classe. Ci sono anche delle citazioni tratte da Goethe al suo tempo, ma purtroppo, questo da meno degli appunti, non risulta nulla delle opere successive, di quelle che un mio carissimo... un carissimo compagno chiama le opere del Lukács senile, che è una definizione che io amo particolarmente, che sono, sono non tanto senile, però io parto da lì, ad esempio i due volumi del giovane Hegel, i due volumi della distruzione della ragione, o i tre volumi dell'antologia dell'essere sociale, qui suono di trombe, angeli dal cielo, come viene nominata questa opera incredibile. Ma qui questo rammarico del Debord non lettore di queste opere, diciamo che è un vizio più mio, dato che sono dei testi che amo particolarmente.
Guarda, ti dirò, secondo me Debord, per quanto riguarda Lukács, ci ha visto molto bene. Cioè lui aveva questo carattere, un po' del cavolo, se mi permetti, di, di buttare la palla avanti, diciamo, anzi, lanciare il sasso, ok? Che sarebbe una nuova concezione della filosofia marxista, come era quella di Storia e coscienza di classe. Poi lo criticano, e per paura, per diciamo tatticismo politico, tornare indietro sui suoi passi. Lo faceva continuamente, lo ha sempre fatto in vita sua. Ogni volta che lo ha fatto, appunto, in questa occasione, lo ha fatto sotto Stalin, lo ha fatto dopo Stalin, ma comunque con la continuazione del regime sovietico, quando c'è stata la questione dell'Ungheria, no? che ha preso le distanze da Imre Nagy, no? Però ti devo dire la verità, secondo me, nonostante questo tatticismo politico, le opere del, soprattutto l'opera, l'ontologia dell'essere sociale, è molto superiore rispetto a storia e coscienza di classe in termini teorici. So che magari su questo potremmo essere in disaccordo, però... Cioè...
Guarda, io dell'ontologia ho letto soltanto il primo volume, quindi non posso darti una visione complessiva, ma mi ha lasciato molto.
Diciamo che secondo me, a me piacciono tutti e due i testi, ovviamente, però si sente in storia e coscienza di classe si sente troppo l'influsso mi viene da dire di Weber, quasi, no? Del proletariato inteso come ideal tipo.
Vabbè, lui è stato fortemente influenzato da Weber.
Sì.
Poi a discapito di come l'abbia rinnegato in La distruzione della ragione, inserendolo in mezzo a tutta la compagnia irrazionale, no? Non so per quale... Vabbè, ma parliamo di uno che in gioventù era fedelissimo di Kierkegaard. Poi non so cosa gli... Che cambiamento... Ci ha avuto un sacco di fasi.
Luca. Sì, sì, Luca.
Forse cioè, a livello di fasi...
All'inizio era proprio borghese, parliamoci chiaro, all'inizio era
un assolutamente, ma io direi che forse a livello di fasi, non me ne voglia chi ascolta, forse lo supera soltanto il signor Tony Negri, che ha avuto un quantitativo di fasi, ma della sua vita intellettuale. Tanto di capello entrambi, poi... Vabbè, non voglio entrare nel discorso, ma Tony Negri purtroppo è tra quelli che... ebbe l'esigenza di togliere Hegel da Marx, quindi
quando si fa questo, secondo me si cade fuori da Marx.
Si è finito. Sì. Si è finito.
Vabbè, comunque, diciamo, adesso ti tocca.
Ah, no, scusa, mi sono dimenticato, mi hai fatto venire in mente una cosa. È vero che Luca ci cambia. Se tipo in storia di coscienza di classe lo rinnega, così come prima va rinnegato Kierkegaard e altri filosofi che poi avviarono la corrente esistenzialista, diciamo così, e poi in vita continua ancora ad autorinnegarsi più e più volte. De Boer ci ha visto bene, ma non solo, è stato coerente anche nel non rinnegarsi. C'è una frase molto bella, ma magari che rappresenta benissimo la sua megalomania, in cui De Boer disse di sé, adesso sto dicendo... sto facendo una parafrasi, no, della frase, perché non voglio stare qui a sfogliare i libri della libreria. Non ho cambiato idea col passare del tempo, ma sono i tempi a essere cambiati sulle mie idee. Quindi diciamo che, più o meno, parafrasando,
carino.
Almeno De Boer non ha avuto questi scivoloni di Lukács, dai. Però se Lukács non avesse mai avuto questi scivoloni, non avrebbe mai prodotto delle opere così.
Non avrebbe mai prodotto storia... l'ontologia, sì.
Ecco. Ma anche storia e coscienza di classe, perché se fosse rimasta Kierkegaard non sarebbe mai arrivato lì.
No, infatti. Diciamo che adesso, non volermi male, mi hai detto che sei stanco, che il francese ti ha distrutto il cervello, ma in questo momento sono in vena polemica, diciamo. Volevo farti delle domande un po' scomode su De Boer, che... Diciamo, la prima si aggancia sempre con la questione della continuità su Lukács, cioè riguarda il concetto dell'alienazione, dell'oggettivazione, no? Diciamo, nel mio piccolo mi sono occupato di questo tema nello scritto sulle emendazioni di Marx, e so che è un maledettissimo vespaio. Uno dei problemi principali sta nell'intendere, infatti, l'alienazione come pura oggettivazione, diciamo. Quindi si va a perdere la specificità della società, dell'alienazione nella società capitalistica, si rischia quasi di studiare l'alienazione come se fosse un fenomeno sempre presente in ogni società. Questa è una cosa che non c'è solo in Lukács, ma c'è anche proprio nello stesso Marx. Sbaglio, questo problema è presente anche in De Boer?
Allora, prima di risponderti a malincuore, per capire come mai si è resi conto, no, di questa sovrapposizione tra oggettivazione e alienazione, bisogna menzionare un avvenimento. Quale? Nel 1967, tra l'altro anno evocativo perché nello stesso anno De Boer pubblica La società dello spettacolo, cosa faceva Lukács in quell'anno? Componeva una prefazione critica al suo libro Storia e coscienza di classe, ma non perché volesse, perché ormai non riusciva più a impedirne la pubblicazione, perché in tutta Europa si ammassavano edizioni di questa opera, quindi lui getta la spugna e dice ok, dai, scrivo una prefazione critica. Tra vari punti, non so se tu l'abbia mai letta, lui ammette di aver compiuto quello che lui definisce testualmente, o qui ripeto un'edizione della Sugar Co., un grossolano e fondamentale errore, ovvero, come abbiamo detto...
Sì, sì, ho letto quella parte, sì, sì, la ricordo bene.
Tra l'altro molto convincente, io quando l'ho letto ho fatto ok, ha ragione, lo perdono. Quello di confondere appunto l'oggettivazione con l'alienazione. Tra l'altro poi, vabbè, dato che l'hai letto lo saprai, no? Aggiunge subito dopo che così facendo addirittura ha alimentato la critica meramente filosofica di personalità ruotanti attorno all'esistenzialismo sia tedesco che francese.
Sì, lui aveva questo problema perché dopo la ricezione di Lenin ha praticamente messo sullo stesso piano ideologia e filosofia. Questo è un problema enorme.
Sì, un grande scivolone. Sì. Non per fare un torto a entrambi, visto che visto il loro parere sulla persona che sto per citare, e che premetto che entrambi odiavano a morte, però voglio confidarti che io ho capito veramente cosa fosse la dialettica, non so se sono a caso, per uscire fuori dal discorso, ma proprio per capire anche questo grosso errore, solo grazie a Sartre.
Oh.
Io lo ammetto, rumore, urla, ultras per le strade, cioè... caos urbano, ma purtroppo è così, ragazzi. Cioè io, grazie alla biblioteca comunale di Sassari, da cui nelle mie mattinate autodidattiche ho letto da una primissima edizione del Saggiatore la critica della ragione dialettica, ho meglio compreso la dialettica dopo un approccio un po' disastroso con la fenomenologia dello spirito di Hegel. Poi diciamo che nell'infanzia, no? Nella mia infanzia, il mio approccio massimo è stato con, e non so, casualmente, no? Ho avuto un approccio di immenso amore, ancora oggi ho questo approccio d'amore, con X-Files, che la cui frase principale, no? è la verità è là fuori, che... Quindi per me, se per Hegel il vero è l'intero, io prima di conoscere Sartre, per me la verità era là fuori, punto. Poi però, per fortuna, grazie a Sartre, non sono caduto nell'errore di... Qui non si possono dire parolacce, no, immagino, quindi dirò semplicemente cacchiolicchie, no? Che sarebbe la frase che usa Annie, no? la crudele di Misery, il libro di King. Come quel cacchiolicchio di Adorno, quando si è permesso di dire che il tutto è falso, facendo così decadere la dialettica, che non che sia tutta una legge, no, alla faccia di Engels, però adesso lasciamo perdere questa premessa. Io la dialettica l'ho compresa da Sartre. Perché? Perché scrive Sartre, cito testualmente, scusa questo preambolo lunghissimo, un po'
delirante. A te piacciono proprio tanti preamboli, si è capito.
Ah, sì. Ok, ottimo. Scrive Sartre, vediamo com'è l'impatto con te. La scoperta fondamentale della dialettica è che l'uomo è mediato dalle cose nella misura in cui le cose sono mediate dall'uomo. Da qui io ho capito che l'oggettivazione non è dunque un fatto negativo, ma è una condizione normale in cui, insomma, ci si ritrova nel nostro naturale rapporto col mondo. L'attività, se vogliamo usare un linguaggio debordiano, è un'oggettivazione. Il linguaggio è un'oggettivazione. Altra cosa invece è l'alienazione. Nell'inversione tra soggetto e predicato, in Feuerbach, cioè, vabbè, adesso non voglio entrare nello sviluppo del termine, no? Da quello marginale in Hegel fino ai giovani hegeliani e così via. Per rispondere alla tua domanda, De Boer compie lo stesso errore di mettere sullo stesso piano entrambi i termini? Secondo me sì, perché il suo continuo definire la visione del mondo nello spettacolo come una visione oggettivata, secondo me lo fa cadere nel medesimo fraintendimento di Lukács, però credo che lo faccia in chiave meno invasiva, scusa, è molto più consapevole. In un passo del libro, alla tesi 80, dammi il tempo di sfogliare, scrive, per esempio, che nel percorso dello spirito hegeliano l'oggettivazione equivale alla sua alienazione, dimostrando così anche De Boer di essere consapevole della differenza. Però quando alla tesi 161 definisce il tempo come l'alienazione necessaria, riconoscendo dunque la base naturale del tempo che scorre indipendentemente da noi e in cui gli uomini si perdono per ritrovarsi, non per dire praticamente, e a cui invece si innalza un'alienazione dominante, come la chiama De Boer, data dal tempo organizzato nel modo di produzione capitalistico, diciamo che dicendo così De Boer cade e non cade nell'errore di Lukács, cioè non so se mi sono spiegato bene, è un po' complesso come discorso.
Ma guarda, diciamo che volendo che, anche se ci cade, è anche scusabile come cosa, perché appunto il fatto è che la questione dell'alienazione non è che la distinzione del concettuale, intendo, fra alienazione e oggettivazione, fra un'alienazione, il rischio di intendere un'alienazione in senso generale invece che intenderla come specificamente capitalistica, non è che è solo presente in Lukács o in altri autori, che ne so, del marxismo occidentale, ma è nello stesso Marx che c'è questo problema. Ci cade anche lui nel Capitale, capito? Ci sono tutte e due. Dimmi.
Però è curioso come Lukács, ad esempio, dica di aver colto l'errore dopo aver letto i manoscritti.
Sì, infatti è strana questa cosa, perché lui coglie l'errore dopo aver letto i manoscritti, ma la distinzione, anzi, la rifinitura in senso specifico del termine, c'è nel Capitale, perché viene sussunta nella questione del feticismo della merce e cose così, e nella sussunzione reale del lavoro al Capitale.
Sì.
È incredibile. E inoltre, sempre riferimento a Lukács, anche se lui dice di aver colto la distinzione, sempre nello stesso testo poi ci ricade. Anzi, oddio, non so se era nella prefazione critica della sua opera di storia e coscienza di classe, o proprio nell'ontologia ci ricade. Ora non ricordo bene i testi, però
fa lo stesso scivolone.
Sì, poi... sì. Cioè, dopo, la cosa bella è dopo che appunto ha detto che ha capito, ma proprio perché appunto, io lo ripeto, è una cosa che è proprio nello stesso Marx, e quindi se tu, diciamo, hai come fonte lui, è normale che ci ricadi, avere una lettura un po', non fidandoti di Marx, ecco, non fidandoti di quello che lui stesso dice.
Ma invece per Hegel, secondo te, c'è l'errore?
Ma in Hegel non c'è l'errore, perché semplicemente lui non parla di modo di produzione capitalistico. C'è comunque alienazione ed estraneazione, però le categorie assumono un significato diverso rispetto a quello che assume.
Assolutamente.
Sì, di quello che assume il Marx. E vabbè, diciamo, alla prima domanda scomoda hai risposto abbastanza agilmente. Ne avrei anche un'altra che verte sulla definizione della vita nella società dello spettacolo. Ora non ricordo bene il numero della tesi, mi pare fosse proprio la prima, sai? Dove appunto De Boer dice che l'intera vita della società in cui dominano le moderne condizioni di produzione si annuncia come un immenso accumulo di spettacoli, giusto?
Era la prima. Sì, è la primissima, sì. Quella che ho citato anche prima.
Ovviamente, come hai detto anche tu, è una sorta di tributo all'incipit del Capitale, in cui si afferma che la ricchezza della società capitalistica si manifesta fenomenicamente come un'immane raccolta di merci.
Esatto.
Però, ecco, la merce...
Ecco, vittino accusato.
Sì, bravo, tu non puoi vedermi in questo momento, ma io ho proprio mosso il dito. La merce è un oggetto di pensiero rispetto allo spettacolo. Cioè, la merce è la cellula economica del modo di produzione capitalistico, la cui opposizione interna fra valore e valore d'uso si esprime nella molteplicità delle merci, deve esprimersi così, ed è capace di produrre così, da se stessa, tutto il sistema capitalistico. Lo spettacolo, invece, e questa è un'altra definizione che usa De Boer, è una Weltanschauung, non è una cellula economica. Quindi la mia domanda sarebbe, cioè, quanto è legittima questa omologia? Quanto ha senso coniugare lo spettacolo al plurale, cioè parlare di accumulo di spettacoli?
Allora, io non credo che riuscirà a rispondere, però ammetto che la domanda è interessante e coglie molto nel segno. Secondo te Marx, per esempio, non costituisce una Weltanschauung, no? Che conveniamo che...
Parlare di solo Weltanschauung, cioè parlare del modo di produzione capitalistico come solo Weltanschauung, secondo me, c'è come cosa, ma non può essere ridotta a questo. Ma più che altro non è una questione di modo di produzione capitalistico e spettacolo, ma è una questione di merce e spettacolo. Cioè io quello che noto è che si mette in logica omologa, diciamo, due oggetti che però sono molto diversi fra di loro, cioè appunto lo spettacolo e la merce, per il motivo di cui ho parlato.
Ok. Guarda, diciamo che laddove Marx allora non costituisce una Weltanschauung, io in realtà diciamo che non credo che neanche De Boer lo faccia. Adesso magari tu direi, ma come? Cioè, c'è scritto direttamente, però diciamo che, mi correggo, non lo fa propriamente. Il suo intento, come spero anche di aver mostrato poco prima, è quello di mostrare come la merce, che Marx metteva a fulcro centrale e snodo del modo di produzione capitalistico, e qui mi sovviene estrapolare, forse in maniera non troppo consona, forse in maniera un po' decontestualizzata, ma ad esempio il passaggio in cui Marx dice il capitale non è una cosa, ma un rapporto sociale tra persone mediato da cose.
Okay.
De Boer riconosce che quella stessa forma di merce ha invaso tutto quello che è l'insieme della società in ogni suo singolo aspetto. Infatti, tesi 34, possiamo leggere: lo spettacolo è il capitale, e questa in parte è già una risposta, no, a come hai inaugurato la tua domanda. Dico questo, proprio questo passo che ho letto: lo spettacolo è il capitale, però prosegue a un tale grado di accumulazione da divenire immagine. E citando però tipo la tesi 4, lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma è un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini, e questo rimando al famoso detto ornamento, no? Riappropriazione e ribaltamento della frase il capitale non è una cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo metto già le mani avanti perché so dove, non tu propriamente, ma dove potrebbe parare qualcuno che vuole per forza andare contro la teoria debordiana. Non costituisce una metafisica e non costituisce neanche un nuovo tipo di idealismo. Diciamo che lo spettacolo, che è inteso come evoluzione del modo di produzione, è sì un'egemonia, oltre che un dominio, per dirla così con Gramsci, ma non è niente di astratto. De Boer della tesi 6 lo chiama l'irrealismo della società reale. Infatti, per dirla con le mie parole, lo spettacolo, diciamo che è la concretizzazione della merce in ogni aspetto della vita, in cui il tempo, suddiviso in tempo libero e tempo lavoro, è sempre comunque tempo dedicato al consumo di merci o comunque al rapporto con le merci. Come De Boer scrive alla tesi 66, lo spettacolo non canta gli uomini e le loro armi, ma le merci e le loro passioni. Per concludere, la frammentazione in rappresentazioni, e quindi in tanti spettacoli, è dunque la base materiale dell'esistenza, così come organizzata, e che poi lo stesso spettacolo nel suo insieme riunisce falsamente, però. Io non credo che De Boer abbia la pretesa di costituire una Weltanschauung, così per risponderti, però lo spettacolo, rendendo l'economia una cosa in sé, indipendente da chi la vive e la fa, e trasformando il mondo, il mondo dell'economia, in una socialità mediata dalla merce, lo spettacolo così facendo ha sicuramente sviluppato una Weltanschauung vera e propria. Secondo me questo è il punto, secondo De Boer.
Ok. Pensando a tutte le volte in cui mi hai detto che, diciamo, uno dei punti centrali della critica di De Boer è diciamo, il tentativo di scorporare. Anzi, più che scorporare, superare questa visione economicistica della vita, mi chiedevo cosa sarebbe successo se Deborah avesse letto Polanyi. Non so se c'hai presente il
Ah,
pensiero, se che
Dream.
sarebbe stato un tema veramente interessante, secondo me. Perché anche in Polanyi c'è questa più che superare l'economia, superare l'economicismo, cioè reincorporare
Sì.
l'economia nella società, no?
Guarda, bisognerebbe guardare negli archivi o nelle lettere.
Ah,
Io
poi Polanyi era un
questi giorni.
sociologo, no? Lui, da quello che so, De Boer leggeva molto i sociologi, quindi è possibile che.
Lui ha fatto una serie di letture per quando lui, come ho detto in apertura, dicesse di aver bevuto più che letto, conta che è una persona che ha letto veramente tanto, quindi non immagino neanche lontanamente quanto abbia bevuto. Poi vabbè, se vogliamo concludere, in realtà lui ci muore pure in mezzo all'alcolismo, dato che dopo che gli fu diagnosticata una polinevrite, ovvero la malattia del sistema nervoso, che lo fa portando lentamente alla morte, al decadimento, si suicidano sparandosi un colpo di fucile al cuore. Però adesso vabbè, tracciamo questi fatti drammatici e anche poetici da un certo punto di vista. In questi giorni mi è messo la curiosità, mi risfoglio la corrispondenza di Debord per vedere se negli 8 volumi cita mai Polania.
Mi dispiace adesso di averti tirato addosso questa croce. Che ci ho pensato proprio adesso, capito? Qualcosa
sì,
che...
sì, sì, poi ti farò sapere.
Allora, direi appunto che con queste risposte più o meno hai dissipato i miei dubbi sul teppista eclomarxista. Direi si può chiudere, se vogliamo, con un piccolo appello all'attualità di questo pensatore. Perché secondo te dovremmo leggere Debord oggi?
Allora, potrebbe essere secondo me scontato, come fanno in molti, no? Dire perché leggere qualcuno è la solita risposta in coro. Leggerlo perché è ancora attuale.
Si citanisce di solito, perché è inattuale,
sì,
ma proprio perché è inattuale, attuale, perché è contro il suo tempo.
Esatto, assolutamente. No, ma poi ci sono proprio quelli che dicono sempre è attuale. Che poi molto spesso si dice per circostanza, no? In chiusura di
sì.
Qualsiasi tipo di conferenza su qualsiasi autore o autrice. Io invece mi limiterei a dire semplicemente che bisogna leggere Debord perché è utile. Adesso non so se sono originale nel dire questo, ma me lo rivendico.
Occhio che ti do del marginalista, se dici così.
Beh, me lo prendo. Subisco. Però bisogna leggere Debord per comprendere ciò che ci circonda, ma leggerlo soprattutto per poter mettere radicalmente in discussione tutto quello che ci circonda. Secondo me è molto elettrizzante, diciamo, tutto quello che sta venendo fuori dai suoi archivi, perché ci stanno permettendo di liberare definitivamente Debord da tutta una serie di letture sbagliate sul suo conto. Poi vabbè, ammetto che a riguardo bisognerebbe aprire un dibattito che qui da noi non esiste ancora. Però Debord è dunque utile, diciamo che è utile perché non si limita a proporre un'idea astratta, e questo non lo sto dicendo io, no? Per pomparlo ulteriormente, no? Ma lo scrive direttamente lui, alla tesi 203, ho tutto segnato qui, e cito: nessuna idea può portare al di là dello spettacolo, ma soltanto al di là delle idee esistenti sullo spettacolo. Adesso, a parte la palese critica a tutta una scuola di pensiero che sarà prima post-strutturalista, che Debord definisce incubo freddo, ci tengo a sottolinearlo, e poi diventerà postmoderna, e oggi post questo, post quello, e così via dicendo in continui
di solito
cortocircuiti.
quando si mette post davanti a qualcosa è perché non si sa definire che cosa è venuto dopo quel qualcosa.
Bello,
Ecco.
questa me la rubo. Diciamo che questo passaggio Debord ammonisce chiunque senza sconti. Vabbè, in questo caso i vari, diciamolo, no? Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida. Io metto in mezzo anche Althusser, che in una famosa lettera che ti ho citato lui lo definisce oscuro demente, per aver... che poi vabbè, si riferiva all'omicidio della povera moglie, però
Madonna.
Non, purtroppo non scherziamo.
Non apriamo quel capitolo, per favore.
Non apriamo questo capitolo, sono gli altisuriani.
Insomma, era un francese contro i francesi. Particolare questa cosa.
Molto particolare, sì, sempre isolato in vita. Ma adesso perché ho citato loro? Perché per Debord tutte queste tipologie di divulgatori del sapere si astengono, si sono sempre astenuti e continueranno ancora ad astenersi da ogni prova pratica. Per Debord, per distruggere effettivamente lo spettacolo, invece, diciamo che occorre che si metta in azione proprio una forza pratica. Lui la chiama una pratica rigorosa. In quello che vado un po' a ruota libera, no? Un mondo frammentato. Debord crede di trovare questa forza, sì, questa forza e forma pratica nel consigliarismo, in quelli che sono i consigli operai, appunto, e che addirittura lui presenta sia come strumento di scontro e di lotta, e sarà il primo dall'alto delle barricate del maggio francese, e allo stesso tempo li presenta come struttura organizzativa della società futura, della società che ritroverà finalmente la propria totalità. Possiamo, cioè, io chiudo dicendo che leggere un autore come Debord con l'intenzione di ritrovare la propria totalità, credo che sia un ottimo esercizio e un ottimo antidoto.
Ok. Ebbene, io direi che a questo punto... Mi sa che abbiamo sforato l'ora, forse addirittura l'ora e mezza. Non vedo bene il timer qui.
Spero di no, ma se è così...
Ah, non, se non penso sia un problema, ma per me è volata. Spero sia volata anche per coloro che ci ascoltano. Se sei tu che mi ascolti e sei rimasto qui per tutto questo tempo, sei un titano, fa sappilo.
Complimenti, complimenti.
E io direi, direi che si può chiudere.
Io direi di chiudere anche perché mi sono giocato la carta della chiusura epica, dicendo che Deborah è un antidoto, quindi per me basta, non voglio dire nient'altro.
Bene, bene. Lon vi saluta e mi raccomando, leggete Deborah. Ciao!